Allora, prima illustro quello che intendo fare oggi. Vorrò come dar conto del significato di due versetti del Vangelo di Giovanni letti insieme. Allora, il nostro tema è sempre Gesù porta a compimento, no? Sempre questo. Allora, sono due versetti che riguardano l'invio dello Spirito Santo. Allora, noi siamo al capitolo 14, al versetto 26 del Vangelo di Giovanni. Allora, Gesù, dunque, siamo sempre nell'ultima cena. E Gesù ha appena risposto all'ultima domanda che noi non riusciamo bene a cogliere, ma nella tradizione ebraica era una domanda molto significativa. Quando Giuda, ma non l'Iscariota, no? Dice a Gesù: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E Gesù risponde con quella famosa affermazione che poi, quando viene riportata, spesso viene riportata senza tener conto di questa domanda. Tanto la risposta in sé sembra già significativa, ed è: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Questa frase di Gesù però diventa assolutamente significativa in rapporto alla domanda che era stata fatta. Allora, riusciamo a cogliere il senso di questa domanda? Per un ebreo che aveva accettato di seguire Gesù, il Messia, quindi come apostolo era diventato compagno del Messia. Noi dimentichiamo sovente, no? Che nella mentalità degli apostoli questa era una delle dei contesti interiori più vivaci. Loro erano i compagni del Messia. Se loro erano i compagni del Messia e loro pensavano che il Messia dovesse portare il regno di Dio, venisse con la gloria di Dio, automaticamente sotto sotto c'era: noi siamo i compagni del Messia che una volta affermato il suo regno noi godremo della gloria del regno. Quando Gesù invece fa capire in mille modi che le cose non stanno proprio così, perché quel regno che deve venire non verrà come loro immaginano. E loro pensate, no, alla predizione della morte, no? E però alla fine Gesù è come se ha conquistato i suoi apostoli, li ha convinti, diciamo, che la sua rivelazione è la rivelazione vera di Dio. Ma resta questa domanda, tra l'altro resta anche dopo la risurrezione. Vi ricordate all'inizio della lettura degli Atti degli Apostoli, poco prima che Gesù ascenda al cielo, si trovano tutti gli apostoli riuniti, no? E fanno ancora questa domanda: ma è questo il tempo in cui ricostituirà il regno? È la stessa domanda. Quindi anche dopo che Gesù è risorto resta, e Gesù risponde come secco, perdonate la mia ma che ve ne frega, ma a voi cosa vi interessa? E aggiunge, no, una cosa sola per voi è importante: che verrà lo Spirito e mi sarete testimoni. Allora, ritorniamo a questa espressione dell'apostolo Giuda. La sostanza è di questo tipo: se viene il Messia e il regno di Dio non si stabilisce in modo che tutti lo vedano, allora è veramente il Messia o no? Gli apostoli, che hanno accettato che Gesù è il Messia, si rendono conto che questo non avverrà. Ecco perché dice: ma come mai è accaduto che tu devi manifestarti a noi e non al mondo? Cioè, il regno di Dio non si manifesterà automaticamente, si manifesta solo a chi, come risponde Gesù, ama lui. Ecco, se uno mi ama, no? Osserverà la mia parola e noi verremo a lui. È la risposta di: volete vedere, volete toccare il regno di Dio? Se uno ama me e fa secondo le parole che io dico, allora godrà questo regno. Questo regno è presentato come la dimora di Dio in noi. Perché Gesù dice, no? Verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ed è in questo, proprio in questo contesto, che Gesù aggiunge quella frase che io vorrei commentare insieme poi a un'altra, no? Tutte queste cose vi sto dicendo perché sono ancora con voi. Lui non è ancora stato preso, condannato, ucciso e risorto, no? Ma aggiunge Gesù, come facendo vedere quello che di lì a pochi giorni poi sarà, come dire, sarà avvenuto, avverrà, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che ho detto. Allora, in questa frase tenete conto però dei contesti. Allora, tenete conto della frase di Gesù: se uno mi ama, noi verremo a lui. Tenete conto che questa risposta di Gesù è la risposta alla domanda di Giuda: ma come mai il regno si manifesterà a noi e non al mondo? Quindi tenete conto di questo. Ora, tenendo conto di questo, la funzione dello Spirito Santo che verrà inviato è quella di insegnare e soprattutto di ricordare, quello di far memoria. Perché lo Spirito non è stato mandato mentre Gesù era ancora in vita, non aveva ancora subito la morte? Perché? Provate a rispondere.
E c'era lui?
No.
Lui presente?
No. Allora, fin tanto che Gesù non subirà la morte, non avrà ancora testimoniato in modo, diciamo, compiuto la grandezza dell'amore del Padre per noi. E soltanto con la morte, ecco perché tra l'altro nel Vangelo di Giovanni, quando si allude alla morte di Gesù, si parla sempre di gloria, di glorificazione, di essere levato in alto, però non levato in alto sulla croce, ma il movimento di rivelazione è proprio salendo sulla croce che viene rivelato la grandezza dell'amore del Padre per noi. Allora, solo quando la testimonianza di Gesù è completa può venire lo Spirito e a ricordare la verità. E la verità non è che lo splendore dell'amore di Dio per noi, che compare, che si manifesta, diciamo, no? Che si esprime nel suo massimo splendore proprio sulla croce. E il senso di questa rivelazione è proprio quello che abilita il nostro cuore poi a riconoscere quel Gesù che è il testimone, a radicarci in quel Gesù, di modo che anche noi siamo testimoni non tanto di Gesù, ma della grandezza e dell'amore del Padre per tutti. Quindi la prima frase, quella che voglio tenere, come dire, presente, è: lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Quel tutto non è ancora tutto, perché bisogna aspettare la morte e poi la risurrezione. Il secondo versetto, sempre relativo allo Spirito Santo, è riportato nel capitolo 16. Allora, siamo al versetto 13 e Gesù si introduce in questo modo, no? Lui ormai ha illustrato nel discorso dell'ultima cena quello che lo riguarda e ha anche aperto la visione agli apostoli di quello che, diciamo, non solo avverrà, ma di come stanno le cose davanti a Dio con la sua morte e risurrezione. Pensate quando si dice: no, andrò a prepararvi un posto, poi tornerò, no? E molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Già, non avrebbero potuto seguire Gesù in certe spiegazioni, perché prima dovevano vederlo, prima nella tragedia, quindi nel dolore, nella sofferenza, e poi dopo nella gioia quando Gesù risorge, no? Però di nuovo Gesù aggiunge: quando verrà Lui, lo Spirito della verità, e siamo al versetto 13, capitolo 16, versetto 13, no? Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ma di nuovo è sottolineato questa funzione di memoria, no? Non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Allora, io voglio tenere insieme questi due versetti: lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io ho detto, insieme a questo, che lo Spirito Santo ci guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Allora, per far cogliere la portata di questo, perché per cogliere, diciamo, la portata delle frasi della scrittura, non dovete riferirle a quello che vogliono dire per la testa, ma dovete entrare nel movimento di rivelazione che comportano, in modo che il cuore si allarghi a essere come inglobato in questo movimento. La comprensione viene dopo essere inglobati nel movimento. Allora, per dar conto di questo, perdonate se faccio così, ma è un piccolo spunto, prendete in mano l'ultima cantica di Dante del Paradiso, lo potete cercare, no? Allora, vi commento due o tre cose, ma è solo per far capire la portata di queste espressioni. Noi adesso commentiamo questa, ma tutte le espressioni della scrittura sono così. Allora, La prima cosa, dunque, siamo alla fine di questo lungo percorso che Dante ha fatto, perché il partire dall'inferno non è che è sceso in basso e poi è tutto il tragitto che l'uomo fa per andare a Dio, e parte dall'inferno, cioè parte dai nostri peccati, non è che è un visitare i dannati, è un partire dai nostri peccati e poi via via si sale purificandosi fino a salire, no? I nove cieli, no? Poi si chiama il primo mobile, no? Cioè quello che è oltre, diciamo, i cieli che noi vediamo, e poi dopo si arriva quello che è chiamato empirio, no? La rosa dei beati con Dio al centro, no? Dante arriva fin lì, portato, no, dall'intercessione beatrice dei santi, della Vergine, no? E ve lo leggo perché quando noi ascolteremo le parole della scrittura c'è dietro questo stesso atteggiamento. Allora, lui arriva Bernardo, che aveva interceduto presso la Vergine per lui, l'ha invitato a guardare verso Dio. E lui dice, no, da quinci innanzi il mio veder fu maggio che parlar mostra, che tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Vuol dire questo. Cioè, da quel momento, no? Quello che lui ha visto è così superiore a quello che la parola può mostrare. Non solo, ma quando io mostro con la parola è perché ricordo quello che ho visto, ma la memoria di una cosa così grande, no? È così, diciamo, riceve un colpo così di ferita, così grande, che può far passare solo una piccola parte. Quando noi ascoltiamo quella piccola parte, dobbiamo tener conto che dietro c'è una grande parte. Quindi ogni parola che ascoltiamo, per quanto la capiamo, è soltanto la piccola parte che ha potuto salvarsi dalla memoria rispetto a una realtà che è stata enormemente più potente, enormemente più profonda, enormemente più... Se noi, quando ascoltiamo la parola di Dio, abbiamo questa percezione, non diciamo ho capito, non ho capito. Cioè, il dire ho capito è già una stupidata, perché cosa vuoi capire? E anche quando capisci è così poco rispetto a quello che ci sarebbe da capire, che nessuno può dire ho capito. Ma questo tiene il cuore sempre aperto, sempre, disponibile a entrare sempre più profondamente. E questo è il primo aspetto, no? Poi, un po' quello che accennavo già ieri incominciando, no? Allora lui, a un certo punto, guardando, si rende conto che quello che vede è esattamente il senso di tutto quello che uno poi vive nella storia, cioè quello che succede nella vita, diciamo, no? Lì si origina. Vuol dire che tutto quello che noi viviamo parte non solo da Dio, ma dall'amore di Dio. Noi però non è che ci rendiamo conto di questo, ma nella visione si apre proprio questa prospettiva. Ma a questo punto lui dice, io ho colto questo, ho colto che il senso della storia, il senso della creazione, no? Il senso delle nostre vite trovano giustificazione, no? Trovano verità nell'amore di Dio. Ma comprendere questo, no? È così oltre le mie forze che devo dire non posso, non comprendo, non inglobo. Ma, e questo è un'altra delle cose che quando noi ascoltiamo la scrittura, una cosa da tenere presente, dice: la forma universale di questo nodo, dovrebbe dire, questo punto che non si può comprendere, che da lì prende origine tutto l'universo e ha senso nell'amore di Dio, no? Questo non si può comprendere. Allora, la forma universale di questo nodo, credo che io vidi, quindi lui, ricordando, professa questo, ma su che base può dire così, visto che non comprende? La base è perché più di largo, dicendo questo, mi sento che io vedo. Cioè, non è che col suo intelletto riesce a cogliere i misteri di Dio, ma lui sostiene di aver visto Dio perché gode, perché nel suo desiderio è saziato, perché nel suo anelito si trova compiuto. Per me è una cosa veramente bella. Noi non teniamo mai conto questo, no? Quando ascoltiamo la parola di Dio. Poi, un altro punto, permettete, ma secondo me è una cosa significativa fermarci un po' tranquillamente su... Praticamente sarebbero le precondizioni per ascoltare la parola di Dio, ma per il nostro cuore però. Allora, dopo aver detto questo, no? E lui guardando si rende conto che se il suo volere, il suo anelito si riempie, nota sempre come una specie di distanza, come una specie di spazio che può ancora essere, come dire, percorso, no? E dice: a quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta. Cioè, se tu guardi davvero verso Dio, praticamente non ti interessa nient'altro. Deduzione per noi: quando ci interessiamo di altro vuol dire che non abbiamo visto Dio. Questa è la deduzione poi di fondo, no? Però, diciamo, dal momento che il bene, che del volere, che è del volere obietto, tutto s'accoglie in lei e fuori di quella è defettivo ciò che lì è perfetto. Cioè, praticamente tutto quello che si ha di fuori di Dio, per quanto sempre perfetto, è difettoso. E esprime di nuovo l'impossibilità di esprimere questo, ma con un nuovo particolare, che è quello che sarebbe il terzo particolare che aggiungo. Prima vi leggo il testo, non è che si comprende subito, però avrò letto 15 volte. Allora, ormai sarà più corta mia favella, pura quel che io ricordo, quindi è già poco quel che ricordo, ma anche di quel poco io posso dire ben poco. E fa l'esempio di un bambino che è d'unfante, che bagna ancora la lingua alla mammella, cioè che prende ancora il latte. Quindi vuol dire che un bambino così non può parlare, e se dice dice solo delle espressioni, no? E basta. Non per, ma interessante il terzo aspetto, questo, no? Non perché più che d'un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava, che tal è sempre qual sera davanti, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza mutando mio a me si travagliava. La sostanza è questa. Allora, non è che man mano che guardava, Dio è come se, come dire, non so, per esprimere in termini miei, no? Diventasse più bello, più grande, come prima non era. No, Dio è sempre lo stesso. Quello che cambia è la nostra vista. Quello che cambia è se il nostro cuore cambia, il nostro modo di guardare cambia. Se il nostro modo di guardare cambia, vede più cose di Dio, ma più cose non come numero, più cose come vede più splendore di verità, cioè si accorge dell'amore suo in modo più coinvolgente, no? Più profondo, più autentico. Quindi non è che Dio cambia, è che a furia noi di guardare Dio, cambiamo noi. E cambiando è come se impariamo a cogliere più cose di Dio. È un po', se volete, la spiegazione che viene data nella tradizione del mistero della trasfigurazione, no? Allora, voi immaginate, no? Gesù sul monte Tabor, il testo dice, no? Che si trasfigurò il suo volto, ma anche le sue vesti divennero splendenti, no? Tanto che il Vangelo di Marco, che in genere è quello più è più semplice nelle immagini, dice che nessun lavandaio potrebbe renderlo così bianco, no? Quindi un bianco uomo lava più bianco. Una volta in Italia, sì, per usare un certo detersivo, no? Era la pubblicità, no? Questo detersivo, non c'è nessun detersivo che lava più bianco, si dice così, no? Allora, la domanda che è stata fatta nella tradizione è: ma Gesù è sempre stato Dio? È cambiato lui o sono cambiati gli occhi dei discepoli? Non prendete le domande come una specie di 2 più 2 uguale 4, ma è per indicare un movimento del cuore. Allora, è chiaro che Dio è lui che decide di manifestarsi, ma se i nostri occhi restano uguali non vedono nulla. Se i nostri occhi sono abilitati, quindi si cambiano, allora noi vediamo. Allora, nella trasfigurazione, spesso in genere sono i padri greci, dicono quello che cambia è il cuore dell'uomo, è l'occhio dell'uomo. È come se Gesù avesse abilitato il cuore degli apostoli a vedere quella luce da cui la sua realtà promanava, cioè come se avessero visto direi la sorgente di divinità da cui lui proveniva, figlio dell'Eterno Padre, figlio eterno dell'Eterno Padre, no? E non so se potete intuire quando gli antichi, e in questo anche in Occidente, no? Non sempre, no? Ma soprattutto le prime rappresentazioni della trasfigurazione, gli apostoli non sono immaginati così, cioè come se la visione è così affascinante che tu resti rapito, ma se voi osservate, gli apostoli sono scaraventati per terra. Nella raffigurazione, no? Sono per terra piegati e solo con la coda dell'occhio guardano, come a dire, no? Che la luce che viene da Dio, no? È così come sfolgorante che non puoi vederlo come, perdonate, un pezzino, una cosa che affascina. Ecco, è misterioso, ma nel senso che tocca le corde del nostro cuore in modo così profondo e così totale che la prima reazione è di timore, ma non il timore che noi proviamo rispetto al buio o al diavolo, è il timore nel senso che sei davanti a ciò che più di tutto ti attira, ma nello stesso tempo tu sei indegno di vedere questo, eppure è per te. Allora, il timore è abbinato alla gioia, è abbinato a quella forma di... tu ti perdi in quella cosa, ma non ti perdi perché la possiedi, perché, come dire, tu sei capace di... ma proprio perché sei trascinato dentro e hai paura. Ma questa paura è santa, è la paura che ti apre al dono di Dio che è fatto per te, ma che tu non meriti. Allora, questo aspetto è quello che descrive Dante in quel terzo, no? Non è che Dio cambia e ti fa vedere più cose, Dio è sempre lo stesso, siamo noi che a furia di guardare diventiamo come quella luce e sempre di più entriamo a vedere più cose. E poi, diciamo, l'ultima, la penultima, la quarta cosa, o c'è anche una quinta, la quarta cosa è questa. Allora lui guarda, ma quando vede Dio, all'inizio è proprio verso la realtà di Dio che guarda, e lui la descrive come, a un certo punto dice, come tre cerchi, no? Sarebbero poi le tre persone della Trinità, ma più guarda e più scopre questo. Ve lo dico con le sue parole: o luce eterna che sola in te sidi, sola ti intendi e da te intelletta e intendente te ami arridi, la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quella circulazione che si concetta pareva in te come lume riflesso. Tra l'altro non esprime più il suo pensiero, lo fa come un'invocazione. Infatti, o luce eterna, no? Cioè è così coinvolto, è così totalmente coinvolto che non esprime più un suo pensiero, ma il pensiero diventa una forma di, come di invocazione. Mentre invoca, descrive. Dentro da sé, del suo colore stesso, quindi in questi tre cerchi, no? Mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Cioè, tu più guardi Dio, più vedi l'umanità. Questo è solo del cristianesimo. In nessun'altra espressione religiosa nel mondo questa cosa può essere detta, ma anzi tutte le religioni esprimono la grandezza dell'atteggiamento religioso staccando il creato, quindi anche l'uomo, da Dio, per poterne salvaguardare la trascendenza e l'assolutezza. Il cristianesimo è l'unico che fa il contrario. E questo può essere detto solo in riferimento a quello che dice Giovanni alla fine del prologo: Dio nessuno l'ha mai visto. Solo il adesso aspetta, sì, no, ma per essere, esprimere proprio senza sbagliare. Lo leggo proprio dal testo, no? Allora, che sarebbe il contenuto, è il titolo stesso che ho dato a questo cammino che ho cercato di individuare, no? Allora, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio è la firma, Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, e lui te lo ha rivelato. Allora, anche qui non immaginate che sia una affermazione di verità della persona di Gesù, semplicemente. Lui ha detto questo, io ci credo, lo affermo e lo dico anche a te, a te, a te, al mondo. Il senso non è questo. Il senso è, dentro questa affermazione, qual è la verità che viene riferita di Dio? È quella che vede Dante. Cioè, tu più guardi Dio, più vedi. Lui addirittura dice, è come se emerge dal fondo, non in rilievo, ma proprio, come dire, come fosse, quasi dicono, pinta. Cioè, emerge proprio, non so come poter dire, non è una cosa che viene aggiunta, fa proprio parte del fondo. E pensate allora a tutte le espressioni, no? Tocchi un uomo, tocchi Dio. Tu calpesti un uomo, calpesti Dio. Onori un uomo, onori Dio. Non è una questione di etica, non è una questione di morale, è una questione di verità rivelata. È la comprensione, ormai coinvolti nel movimento di rivelazione di Gesù, di quello che direttamente Dio insegna. Quando si dice che lo Spirito Santo ci guiderà alla verità tutta, intende questo. E allora, perdonate, il quinto aspetto, ce n'è ancora uno. Perché dopo questo, quindi ha visto, no, questa immagine, no? Dalla nostra effigie, dell'umanità, se noi pensassimo questo c'è da diventare matti, solo che noi ripetiamo le cose, ma non cogliendone la portata, no? E lui dice che, come esempio, è come quello di uno che vuole fare quadrare il cerchio, non si riesce, no? E lui, tal era io a quella vista nuova, ma quella vista nuova non è semplicemente la visione di Dio, ma è la visione di Dio dove appare l'effigie nostra, cioè l'umanità. È il mistero poi della incarnazione del Figlio di Dio, no? Che evidentemente è la specificità del cristianesimo come tale, proprio come esperienza religiosa. E aggiunge, e sarebbe il quinto aspetto, no? Veder voleva, come si convenne, l'imago al cerchio, e come vi si indova, come dire, e dove stava in questa, diciamo, essenza divina. Ma non erano da ciò le proprie penne, cioè non si può spiegare. Se non che, e di nuovo prima dicevano, dal momento che godo, allora ho visto Dio. E qui aggiunge, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. Allora, la mente, come dire, ha come un desiderio, un anelito, questo anelito è compiuto, ma non come mente, è compiuto come anelito. E lui aggiunge, all'alta fantasia qui mancò possa, cioè per quanto tu possa non fantasticare nel senso di immaginare, ma per quanto cerchi di esprimere non si riesce. Ma e questa è, per me dovrebbe essere una specie di conclusione naturale quando noi ascoltiamo la lettura della parola di Dio. Dovrebbe essere questo, se potessimo ripetere questo. Ma già volgeva il mio desio e il velle, siccome rota che ugualmente mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Cioè, alla fine, dopo aver ascoltato la parola, noi dovremmo dire è l'amore di Dio che muove tutto l'universo, è quello che muove il cuore mio. È quello che volgeva nel senso di faceva esprimere con compiutezza il mio desiderio e la mia volontà. Tra l'altro, con questa finale, lui può tornare sulla terra e annunciare quello che gli uomini non vedono più, perché sono immersi nelle loro passioni, nei peccati, no? Ma che il cuore degli uomini da sempre desidera. E quando lui in alcuni passaggi non dice: ma perché tutto questo avviene per me? E perché tu possa, tra virgolette, non come insegnare agli altri a orientare il loro desiderio perché raggiunga la visione di Dio. Allora, tutti questi cinque aspetti stanno dentro l'atteggiamento buono, santo, sano di ascoltare la parola di Dio. Allora, se ci sono queste condizioni, allora l'ascolto è potente, nel senso che lavora sempre in ordine a compiere il desiderio che abbiamo, in ordine a esprimere nel concreto l'anelito che portiamo. Se non si percepisce questo, ogni deduzione di verità dal Vangelo si riduce a un dovere religioso. Ogni diciamo comportamento di virtù si riduce a una morale, ma quel di più che il Messia porta, che solo il Messia può portare, non si coglie. E voi sapete che un cuore che a lungo andare non gode mai diventa cattivo. Non dimenticatelo, un cuore che non gode mai a lungo andare diventa cattivo, anche perché non si sta da soli né nella gioia né nel dolore. Deve tenere dentro a qualcuno. Quando noi siamo presi, non so, dalle nostre rabbie, osservate, abbiamo moltissimi giudizi, perché da soli non possiamo essere arrabbiati. Dobbiamo tenere dentro altri. Grazie a Dio funziona anche con la gioia. Quando sei proprio contento, non puoi stare contento da solo. Ma è dentro questo movimento. Quindi stamattina volevo dedicarlo appunto a individuare. Mi sono servito di... Tanto è una cosa che se voi andate a rileggere così... Avete anche un riferimento, no? Perché dovete rileggerlo tante volte, se no non si comprende. No? Però con questo accenno di spiegazione potete poi ritrovare continuamente questi cinque aspetti che sono quelli che ci accompagnano nell'ascolto della parola, perché quella guida, che poi dopo... No, basta, va. Faremo il pomeriggio. Che è quella guida alla verità dello Spirito Santo, sia efficace per noi. Questo è il primo passo. Pomeriggio cercherò di considerare questo. Allora, è detto che lo Spirito Santo guida alla verità. L'immagine è questa: io sono qui, la verità è là, e lo Spirito mi guida a quella verità. Questa è l'immagine che noi abbiamo. Ma se voi andate a leggere la frase, tu che hai insegnato a scuola, allora la verità non è come moto all'uovo, ma è stato in luogo. In greco non viene detto, per chi conosce il greco, no? Non è detto is più l'accusativo, ma è detto en stato in luogo. La cosa strana è questa. Guida, lo Spirito Santo guida, noi traduciamo, perché non si può tradurre diversamente, a tutta la verità, ma non nel senso che la verità è là, ma è che guida noi nel vivere le cose alla verità che è in noi. E vorrò spiegare come intendere questo e come, diciamo, viverlo poi in pratica. Basta. Buona meditazione.
Grazie.